Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Che cos'è che rende la vita bella se ce l'hai e brutta se non ce l'hai, anche se hai tutto il resto? Non dipende dalle circostanze e non è limitato dalle circostanze. Cos'è che rende la vita bella se c'è e brutta se non c'è? È la pace nel cuore. Anche se spesso non se ne rende conto, più di qualsiasi cosa l'uomo ha bisogno di pace nel cuore. Infatti, se avessimo tutto quello che potremmo desiderare, ma se non avessimo pace nel cuore, staremo male. Invece, se abbiamo vera pace nel cuore, anche se tante altre cose vanno male, stiamo bene. Per avere pace nel cuore, dobbiamo avere pace con Dio e dobbiamo sapere di avere pace con Dio. E per avere pace con Dio dobbiamo avere la giustificazione che avviene per mezzo della fede nel sacrificio e la risurrezione di Gesù Cristo. Allora, quando abbiamo quella fede, avremo quello che dichiara Romani 5, giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso nei confronti di Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Per noi che siamo salvati, che siamo stati salvati da Dio, è importantissimo sapere che anche noi siamo saldi nella grazia. Siamo saldi. Siamo sicuri. La ragione che siamo saldi e sicuri è perché la nostra fede non è fondata su qualcosa in noi stessi. È fondata sulla sovrana scelta di Dio. La vita è piena di tempeste, di prove, di difficoltà, di ferite. Allora è importante capire sempre di più quanto la salvezza è sicura. Solo così possiamo godere appieno la pace che abbiamo con Dio. Per voi che non siete salvati, vi invito a considerare i benefici eterni della salvezza in modo che potrete riconoscere che la salvezza vale più di qualsiasi cosa. E quindi conviene cercare Dio con tutto il vostro cuore. Per aiutarci a capire meglio la nostra salvezza, stiamo studiando Efesini, questa epistola scritta agli Efesini. Questa epistola che ci rivela moltissimi delle ricchezze della salvezza, ricchezze che non potremmo mai sapere se non fossero rivelati da Dio. Ma Dio ha rivelato queste verità a noi, e conoscendole sempre di più, possiamo avere più gioia in ogni tempesta. Possiamo avere più pace. Possiamo vivere per la gloria di Dio. Quindi è importante comprendere le verità che Dio ci rivela, verità che nessun uomo potrebbe mai capire se non per la rivelazione di Dio. Allora, nell'ultimo sermone abbiamo iniziato a considerare insieme Efesini 1, 11 e 12. Abbiamo visto che Dio opera, fa tutte le cose secondo la propria volontà. Infatti 11 dice, in Lui, in Cristo, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Dio decide in se stesso quello che farà. Non viene influenzato, non dipende da fattori esterni, non dipende dall'oggetto in cui farà qualcosa, è una decisione che prende in sé e poi quello che ha deciso di fare, lui fa tutto. E fra queste decisioni c'è la scelta di predestinarsi ad essere adottati come figli, ad avere un'eredità nella sua presenza. Sapere che Dio ha fatto questo, sapere che Dio fa tutto quello che ha deciso di fare, sapere che nulla può ostacolare Dio, è un grande conforto per chi ha fede in Cristo, perché siamo sicuri nella nostra salvezza. Siamo sicuri nella nostra salvezza non perché camminiamo bene, non perché noi riusciamo a tenere gli occhi su Cristo, pur essendo estremamente importante di tenere gli occhi su Cristo. Siamo sicuri non in base alla nostra fede, ma siamo sicuri perché Dio ha scelto di salvarci e le decisioni di Dio non vengono smosse da nulla. Ora, con l'aiuto di Dio, vorrei continuare a considerare le verità meravigliose e profonde che troviamo in questo brano in Efesini 1. Voglio leggere dal capitolo 1, versetto 3, per aiutarci ad avere il contesto di quello che vogliamo vedere oggi. Quindi leggo dal versetto 3. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a sé stesso, secondo il beneplacito della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato Suo Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha fatto abbondare verso di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il suo beneplacito, che egli aveva determinato in se stesso, per accogliere, nella dispensazione del compimento dei tempi, sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. In Lui, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo all'ode della sua gloria, noi che per primo abbiamo sperato in Cristo. In Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, ed averi in Lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la caparra della nostra eredità, in vista della piena redenzione dall'acquistata proprietà, all'ode della sua gloria. Avendo visto in versetto 11 che Dio è sovrano in ogni sua scelta e opera tutto secondo quello che ha deciso dentro di sé, secondo la propria volontà, ora vogliamo considerare lo scopo della sua scelta di aver salvato delle persone ad una vita eterna con sé. Qual è lo scopo per cui Dio salva? Leggo di nuovo da 11 a 14. In Cristo, in Lui, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo all'ode della sua gloria, noi che per prima abbiamo sperato in Cristo. E per un momento mi fermo là. No, vado avanti, affinché, aspetta, in Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, ed aver in Lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo e la promessa, il quale è la caparra della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà a lode della sua gloria. Oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo capire meglio che la salvezza è sicura, perché fa parte dell'opera di Dio di glorificare se stesso. salvando e santificando dei peccatori. Vogliamo anche capire che lo scopo di tutto è la lode della gloria di Dio. Capire questo dovrebbe spingerci a vivere per questo. È importante capire il motivo per cui Dio fa quello che fa. Perché Dio ci ha scelti per un'eredità? Di nuovo 11:12. In Lui, in Cristo, nel quale siamo stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo a lode della sua gloria. Dio ci ha scelti per un'eredità eterna affinché fossimo, la sua parola affinché ci spiega il motivo per cui ha fatto questo, affinché fossimo a lode della sua gloria. In altre parole, noi che siamo stati salvati porteremo lode alla gloria di Dio per tutta l'eternità, e questo è lo scopo per cui Dio ci ha salvati. Questa è una verità molto incoraggiante. La nostra salvezza serve per uno scopo eterno. La salvezza di me e di te oggi sulla terra serve per qualcosa di tutta l'eternità, di stragrande importanza. Molto spesso pensiamo alla nostra salvezza dal punto di vista nostra. Giusto? Non possiamo fare a meno. Salvo che Dio ci rivela un altro punto di vista. Dal punto di vista nostra, lo scopo della salvezza qual è? Dal punto di vista nostra, di salvarci dal tormento eterno. Per farci godere la presenza di Dio per sempre. Questo potremmo dire, più che scopo, questo è un beneficio della salvezza. È un beneficio meraviglioso. Ma lo scopo per cui Dio ci ha provveduto quel beneficio non è per farci star bene, anche se ci fa stare eternamente bene nella presenza di Dio. Lo scopo per cui Dio ci ha scelti per salvarci dalle tenebre, portarci nella sua luce, è per farci oggetti di lode alla gloria di Dio. La nostra salvezza è stata concepita da Dio per dare lode a Lui. Ma abbiamo già visto questo nei versetti 5 e 6. Avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia. Dio ci ha predestinati ad essere adottati come figli a lode della gloria della sua grazia. Allora, in altre parole, la nostra salvezza, che ha iniziato con la predestinazione di Dio nell'eternità passata, porta a lode della grazia della gloria di Dio per tutta l'eternità. La nostra salvezza sarà motivo di lodare Dio per la sua grazia, che è la stessa verità che vediamo qui. In 11 e 12, tutto quello che Dio fa, e in modo specifico la salvezza di uomini peccatori, facendoli diventare figli suoi, Dio fa per glorificare se stesso. Quello che Dio fa nel salvarci, santificarci, farci arrivare davanti a sé santi e immacolati, lo fa per glorificare se stesso. Allora, sarebbe giusto chiederci, con reverenza, che cosa cambia per noi sapere che la nostra salvezza serve a portare lode alla gloria di Dio per tutta l'eternità? Che cosa cambia nella mia vita? Che cosa cambia nella tua vita sapere questo? In realtà, capire questa verità diventa fonte di grande gioia e pace nella nostra salvezza. Visto che la nostra salvezza è il piano di Dio e porterà gloria a Dio per tutta l'eternità, possiamo essere sicuri che Dio porterà a compimento l'opera che Egli ha iniziato in noi. Perché se l'opera avesse fine in noi stessi, potremmo dubitare che Dio la porterà a termine. Ma visto che quello che Dio sta facendo nel salvarci e per essere glorificato Lui nella nostra salvezza, nella sua opera, per tutta l'eternità, possiamo capire da quello che allora quello che Dio ha iniziato, Dio porterà a compimento, e noi siamo i beneficiari di questo. Cioè la nostra salvezza non è qualcosa che ha origine in una decisione nostra. Perché se fosse così, alla luce di quanto noi vacilliamo, alla luce di quanto spesso cadiamo, non potremo mai avere una certezza che la salvezza andrà avanti. Se avesse origine in noi che vacilliamo, non potremo mai avere un momento di pace dicendo: ah, ma grazie a Dio, posso andare a letto tranquillo sapendo che anche domani sarò salvato. Perché se riprendessi da noi, non potremo mai avere quella pace, quella certezza. Ma grazie a Dio, non ha origine in noi. La nostra salvezza ha origine nel piano eterno di Dio di glorificare se stesso salvando uomini peccatori e facendoli diventare oggetti santi di stare nella sua presenza come figli amati. E visto che Dio compia tutto quello che decide, la nostra salvezza è sicura quanto è sicura la sovranità di Dio. La nostra salvezza è sicura quanto è sicura la sovranità di Dio. Quindi, grazie a Dio, la nostra salvezza non è solo qualcosa che capita perché un giorno abbiamo deciso noi di credere in Dio. La nostra salvezza non ha origine in noi. Siamo salvati perché prima della creazione del mondo Dio ha scelto di salvarci e ci ha predestinati ad essere adottati come figli suoi. Dio ha preso queste decisioni nell'eternità passata affinché per tutta l'eternità futura la nostra salvezza porterà alla lode e alla gloria di Dio. Allora, siamo beneficiari della nostra salvezza, immensi beneficiari. Ma lo scopo principale è per Dio di essere glorificato. Allora, l'opera della salvezza è la più grande delle opere di Dio. Teniamo questo in mente. Il mondo è meraviglioso. Stavo leggendo ieri di tante persone che vanno alla montagna più alta in Sud America per cercare di arrivare in cima, e tanti muoiono. E lei manca pochi metri ad essere 7.000 metri. Oh, questo è alto. 7.000 metri. Cioè, una montagna altissima. E c'è poco ossigeno lì su. E noi, vedendo una montagna così, giustamente uno può restare meravigliato di un Dio così potente, come può essere meravigliato guardando qualche piccolo fiorellino nel giardino. Mi piacciono quelli piccoli piccoli che sono bianco, giallo, viola, ma piccoli piccoli, perfetti ognuno. E vedo questo fiore e dico: che creatore! Dai fiori alle montagne e tutto in mezzo, cielo al mare e tutto che c'è in esso, essi. Dio è grande nelle sue opere, ma le opere della creazione della terra saranno distrutte. Ma l'opera della salvezza è la più grande opera, perché dimostra la santità di Dio, dimostra la giustizia di Dio, dimostra la sapienza di Dio, dimostra la potenza di Dio, dimostra l'amore di Dio, dimostra la misericordia di Dio e dimostra tanto altro. La salvezza è l'opera più grande di Dio. E Dio ha creato la salvezza per glorificarsi. Visto che Dio fa tutto per la sua gloria e che ci ha salvato alla lode della sua gloria, allora lo scopo della tua vita, se tu sei in Cristo, e della mia vita, è di vivere per la gloria di Dio. Questo è lo scopo per cui esistiamo. Cioè, Dio ha scelto di salvarci affinché fossimo all'ode della sua gloria, per noi di vivere qualunque altra vita, per qualunque altro scopo, è una vita sprecata. Per noi di vivere una vita cercando di stare bene è una vita sprecata. Cercare di avere delle cose di questo mondo è una vita sprecata. Cercare di evitare i problemi è una vita sprecata. Cercare di essere viste bene dagli altri è una vita sprecata. lo scopo della vita, quindi l'unica vita che può soddisfare l'anima. Visto che Dio ci ha creati per uno scopo, solo quello scopo può soddisfare l'anima. E allora, lo scopo per cui Dio ci ha creato, lo scopo che soddisfa, è di vivere per la gloria di Dio. 1 Corinzi 10:31 dichiara: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcuna altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. L'unica vita che veramente vale è la vita in cui si vive alla gloria di Dio. Quello soddisfa il cuore. Quindi, voglio chiedervi, a ciascuno chiedo, tu stai vivendo per la gloria di Dio? Vedi questo come scopo della tua vita? Può essere nel fare le faccende quotidiane in casa per una mamma alla gloria di Dio. E può essere, fra l'altro, nel fare il lavoro in ufficio o in fabbrica facendolo alla gloria di Dio. Chiaramente non faccio solo quello alla gloria di Dio. Voglio essere luce. Voglio rispecchiare Cristo nel mio matrimonio, nella mia famiglia, con i miei fratelli, nel mondo in cui vivo. Ma ho proprio presente nella mente che io esisto per la gloria di Dio e questo è il mio scopo di tutti i giorni. Non sprecare la vita che Dio ti ha dato, piuttosto vivi interamente alla sua gloria. Allora la tua vita avrà scopo e avrà senso. E questo è come prendiamo le decisioni. Che scuola devo fare? Che lavoro devo prendere? Che macchina devo comprare? Come devo passare stasera che ho tempo? Devo svegliarmi quando mi suona la sveglia? Vivere per la gloria di Dio, quando viviamo così, determinerà come vivremo, le scelte che faremo. Allora, tornando al nostro brano, voglio capire chi sono i noi e voi nel versetto 12 e 13. 12 dice: affinché fossimo a lodere la sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo, in Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, per aver Lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. A chi si riferisce Paolo quando dice noi e poi voi? Noi che prima abbiamo sperato in Cristo. Allora, il voi spiega chi è il noi. Perché in 13, quando dice in Lui, in Cristo, anche voi, dopo aver udito la parola della verità, il messaggio del Vangelo, il messaggio della verità, è arrivato per primo agli apostoli e quelli di Gerusalemme. E poi Dio ha mandato loro ad andare in tutto il mondo e predicare a ogni creatura, una mandata che vale anche a noi. Così Paolo, che faceva parte di quella prima generazione di credenti, che aveva creduto, aveva ricevuto la salvezza, è andato insieme ad altri a predicare ad altri, compreso gli Efesini, che avendo udito, hanno creduto. Allora i benefici della salvezza sono arrivati anche a loro. Allora, grazie a Dio, il Vangelo è arrivato anche a noi. Quindi in questo brano, il noi sarebbe Paolo e gli altri. Il voi sarebbero coloro che hanno sentito tramite il loro, la testimonianza di Paolo e gli altri. Quindi questo noi è dal punto di vista da chi aveva già ricevuto il perdono e la salvezza, che poi va in giro proclamando ad altri, che poi credono. Allora questa prima generazione, se noi andiamo ad evangelizzare, noi possiamo dire: affinché fossimo a lode della sua gloria, noi che per primo, prima di quello che sta sentendo da me, da te, e poi possiamo dire a chi ascolta e chi crede, anche voi in Cristo, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver in Lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Questo è un ciclo che si ripete nei secoli. Chi riceve diventa la nuova generazione di noi che proclamiamo ad altri, che udendo e credendo ricevono per loro il dono della salvezza. Quindi, Consideriamo questa verità che riguarda sia la vita che l'eternità. Prima, notiamo come questi credenti, il voi in 13, erano stati salvati, perché noi siamo stati salvati nello stesso modo. Guardate 13. Cosa dice? In Cristo, in Lui, anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver in Cristo creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Allora, in Lui, in Cristo, dopo aver udita la parola della verità, cioè il Vangelo della vostra salvezza, e dopo aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Le verità qua sono molto importanti e servono per fortificare la nostra fede. La salvezza arriva dopo che uno sente il Vangelo e poi crede in quello che ha sentito. La salvezza arriva solamente dopo che uno ha udito il Vangelo. È necessario udire il Vangelo in qualche modo. Vi leggo Romani 10. Se volete guardare, Romani 10 da 10 a 17, un passo lungo, guardate. Parlando della salvezza. Con cuore infatti si crede per ottenere la giustizia. E con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Perché la scrittura dice, chiunque crede in lui non sarà svergognato, perché non c'è distinzione fra il giudeo e il greco, perché uno stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto? Quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone novelle. E poi salto giù a 17. La fede dunque viene dall'udire. E l'udire viene dalla parola di Dio. Dio ha stabilito di salvare per mezzo della fede che arriva dall'udire. Udire il Vangelo di Gesù Cristo. Tutti coloro che Dio salva hanno udito la parola di Cristo, la parola di Dio, in qualche modo. O è stato loro annunciato a voce da quelli che avevano creduto prima. O è stato la lettura di qualche insegnamento che qualcuno ha scritto giù. Si può ascoltare leggendo. O leggendo la Bibbia, ma serve sentire, serve udire col cuore in qualche modo il Vangelo per poter credere in Gesù Cristo per la salvezza. Allora, che cosa vuol dire questo per noi che siamo stati salvati? Prima di tutto vuol dire che possiamo e dobbiamo ringraziare Dio perché Egli ha fatto arrivare a noi la proclamazione del Vangelo. Ognuno di noi che è salvato ha sentito il Vangelo ed immagino che per la maggioranza di chi mi ascolta è stato uno o più persone che vi ha portato le parole di vita eterna. Dio ha messo sul cuore di queste persone a parlarci della salvezza. Noi siamo stati perdonati dalla condanna eterna a causa del fatto che queste persone sono stati ubbidienti alla chiamata di Dio di parlarci del Vangelo. Possiamo ringraziare Dio eternamente per il loro impegno nei nostri confronti. E vi chiedo e mi chiedo, hai ringraziato Dio ultimamente per le persone che si sono impegnati, la persona o le persone, a parlarti di Cristo? Perché stai ancora godendo i benefici del loro impegno. E goderai dei benefici del loro impegno per tutta l'eternità. Allora, una macchina, una casa, da mangiare, i vestiti, non godi il beneficio per così tanti anni. E assolutamente non per l'eternità. Ma l'impegno di qualcuno di parlarti del Vangelo stai godendo ancora i benefici, stai ringraziando Dio per questo. E poi oltre a solo ringraziare Dio profondamente, che è giusto fare, il fatto che la salvezza arriva solamente quando uno ha udito il Vangelo dovrebbe spingerci ad avere grande zelo e impegno ad annunziare il Vangelo ad altri. La proclamazione della parola di Dio è il mezzo che Dio usa per salvare i peccatori. Non esiste impegno più importante che quello di proclamare la salvezza. Puoi sapere in anticipo, quando parli con una persona che sembra non voler sentire, puoi sapere in anticipo chi Dio salverà? È possibile? Si può dire, ah, ma sembra interessato. Molto spesso chi sembra interessato risulta di non essere interessato. E molto spesso quello che non sembra affatto interessato, Dio cambia il cuore. E dove prima scherniva, si inginocchia e chiede perdono. Non esiste impegno più importante che quello di proclamare la salvezza. Noi abbiamo la vita eterna perché qualcuno ha proclamato il Vangelo a noi. Abbiamo udito dalla bocca o dall'impegno di qualcuno. Prego che ciascuno di noi possa avere il privilegio di essere quella persona per altri. Prego che ogni persona qui possa avere la gioia di essere quel vaso debole. La gloria non sta nel vaso. La gloria sta nel contenuto del vaso. Il contenuto dell'Evangelo che portiamo. E prego che ognuno possa avere la gioia di essere un vaso debole che contiene la potenza della parola di Dio, che Dio si serverà di questo per portare altri alla salvezza. Viviamo per questo scopo. Impegniamoci in questo. Allora, tornando al nostro brano, notiamo anche qua nel versetto 13 che Gesù Cristo è la fonte della salvezza. Leggo la fine di 12. Noi che prima abbiamo sperato in Cristo, sperare in Cristo è modo di porre la fede in Lui per la salvezza, in Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, ed aver in Lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. In Lui, avendo creduto in Lui, allora siete stati salvati per mezzo dell'opera di Gesù Cristo, per fede in Dio uomo. Dio diventato uomo per vivere senza peccato, per morire al mio posto sulla croce, per risuscitare dimostrandosi Dio. Lui è la mia salvezza, è la tua. Mai dimentichiamo che Gesù Cristo è il cuore della nostra salvezza. E questo versetto ci dichiara, inoltre, una verità incredibile, che sarebbe impossibile sapere se non fosse stato rivelato a noi. Dice che quando abbiamo sperato in Cristo, ovvero quando abbiamo creduto in Gesù Cristo, e Dio ci ha salvato, Dio ci ha anche sigillato con lo Spirito Santo della promessa. Leggo 13 e 14. In Cristo, in Lui, in Cristo anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, ed avere in Lui, in Cristo, creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la capara della nostra eredità in vista della piena redenzione dall'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Grazie a Dio, perché quando abbiamo creduto, Egli ci ha sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Allora, è importante capire cosa vuol dire questo. Cosa vuol dire questo? Perché capire questa verità ci può dare grande pace in mezzo alle tempeste della vita, in mezzo alle nostre cadute, quando di nuovo ci rendiamo conto che siamo caduti ancora e ci ravvediamo conoscendo il perdono di Dio. Allora, questa verità è importante capire. Allora, quando Dio ci ha salvato, ci ha anche sigillato con lo Spirito Santo, qui chiamato Spirito Santo della promessa, perché parli di quella certezza che è la promessa in Lui. Allora, che cos'è un sigillo? Che cos'è un sigillo? Noi non usiamo più sigilli come una volta. Nel mondo antico il sigillo era un oggetto, uno stampo piccolo, di solito piccolo, usato per lasciare un segno su un oggetto che era proprietà del padrone. Il sigillo era il marchio del padrone e fu messo sull'oggetto e indicava che quell'oggetto era il possesso di quel padrone per sempre. Non mettevi il tuo sigillo su qualcosa che dovevi vendere e doveva diventare di qualcun altro. Mettevi su quello che era il tuo, perché restava sempre il tuo. Allora, il fatto che noi siamo stati sigillati con lo Spirito Santo vuol dire che apparteniamo a Dio per tutta l'eternità. Dio ha messo lo stampo dello Spirito Santo stesso sulla nostra vita, la nostra anima. Allora, agli occhi di Dio, e importa solo quello, noi siamo il possesso di Dio per sempre. Abbiamo questo sigillo. Allora, avendo il sigillo dello Spirito Santo, c'è la certezza che Dio porterà a termine la redenzione che Egli ha iniziato in noi. Dio ci ha acquistato a caro prezzo e Lui prenderà pieno possesso della sua preziosa proprietà. E noi siamo quella proprietà in Gesù Cristo. Notiamo anche la meravigliosa verità che lo Spirito Santo è anche caparra della nostra eredità. Lo Spirito Santo è stato dato come caparra. La caparra è un prezzo che magari uno non può essere presente all'acquisto di un oggetto, di un terreno. Manda qualcuno a dare la caparra per dimostrare, per confermare che lui prenderà pienamente possesso di quello, completerà questa acquisizione. Allora, la certezza di un acquisto è proporzionale alla grandezza di una caparra. Se uno compra una casa che vale 100.000 euro e se dà 1 euro come caparra, io non avrei grandi certezze che lui porterebbe a termine l'acquisto. Cioè, per 1 euro potrebbe cambiare idea per 1000 motivi. La certezza di un acquisto è proporzionale alla grandezza della caparra. Più grande la caparra, più certa che l'acquisto sarà sicuramente portato, acquistato, l'acquisto, l'oggetto, sarà sicuramente portato a casa dal proprietario. Se poi la caparra vale più dell'oggetto acquistato, è così assolutamente, è assolutamente certo che chi ha dato la caparra porterà a compimento l'acquistato. Se uno dice, io voglio comprare da te quel quadro che hai dipinto, tu che non sei bravo come un artista, sei principiante, magari potresti vendere quel quadro per 40 euro, 50 euro. Non è un granché. E uno dice, io voglio comprare quel quadro. Però non posso venire per prendere, però ti mando una caparra, ok. E tu vedi una scorta di polizia con 5 tir, ognuno pieno di oro, varie tonnellate di oro, e tu cominci a fare i calcoli, ci vuole un grande calcolatore per questo, e tu capisci, ma quell'oro vale più di tutto i soldi in tutta l'Italia. E questo dice, ti lascio questo oro come garanzia che arriverò per prendere quel quadro. Hai dubbi che lui arriverà per prendere il suo quadro? No. E con che cosa Dio, qual è la caparra che Dio Padre ha dato per garantire la piena redenzione? La caparra è lo Spirito Santo, che non ha valore, cioè ha un valore infinito, è Dio stesso. Allora la caparra è lo Spirito Santo, perciò è certo, molto più certo che il sole si eleverà domani dall'est, è certo che Dio porterà a compimento quello che ha iniziato mettendo il sigillo dello Spirito Santo su ognuno che salva. Possono arrivare tempeste, prove, cadute, ma la certezza della salvezza non viene messa in dubbio, perché non dipende da noi o dalle circostanze, ma dalla sovrana scelta di Dio, che egli ha confermato con il sigillo dello Spirito Santo della promessa e ha reso assolutamente certo con la caparra dello Spirito Santo. E qui c'è motivo di lodare Dio. Qui c'è motivo di riposarci nell'opera di Dio. Allora serve tenere questa verità sempre in mente. Notate che il versetto dichiara che lo Spirito Santo è la caparra della nostra eredità in vista della piena redenzione dall'acquistata proprietà. La nostra redenzione è stata fatta per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Siamo redenti, ma per ora non è ancora la pienezza dei benefici della redenzione. Non ci sono ancora. Perché siamo ancora nella carne. Dobbiamo ancora combattere il peccato. E la pienezza della nostra salvezza non è ancora stata rivelata. Quando arriverà la pienezza della redenzione dall'acquistata proprietà? Quando arriverà quel giorno? Il giorno che ogni vero credente desidera. Quando vedremo Gesù e staremo nella sua presenza, nella presenza di Dio, per vederlo, per goderlo, per adorarlo nella sua gloria per sempre, allora saremo redenti dal potere del peccato. Saremo redenti dal potere della nostra carne e dalle tentazioni di Satana e dal mondo. Vivremo nella presenza di Dio. Avremo la pienezza della nostra redenzione. Saremo santi e immacolati. Non cadremo più. Non avremo pensieri sbagliati. Non avremo dubbi. Non avremo debolezza. Non saremo più capaci a peccare. Avremo la pienezza della redenzione. Vivremo nella presenza di Dio. Lui sarà la nostra luce. E il nostro cuore sarà eternamente soddisfatto in Lui. Allora, voglio aggiungere un parentesi qua. Come in tutta la Bibbia, se prendiamo un brano senza tener conto di altri brani, potremo arrivare ad un concetto sbagliato. Il fatto che a tutti coloro che Dio ha salvato, egli ha dato il sigillo dello Spirito Santo, non vuol dire che uno potrebbe vivere una vita di peccato e comunque credere di essere sigillato dallo Spirito Santo. Dio sa chi ha salvato. Anche se un credente cade nel peccato. E quando Dio ha salvato una persona, Dio porterà a compimento la salvezza di quella persona. Noi, invece, possiamo avere certezza della propria salvezza solamente quando la nostra vita produce frutto che viene dalla salvezza. La vera salvezza produce frutto. Se non c'è frutto, cioè una vita di crescente santificazione, non possiamo avere alcuna certezza di essere stati salvati. Non si può vivere nel peccato e sapere di essere salvato. Non si può. Se tu ti indurisci perché non vuoi rivederti un certo peccato, non vuoi abbandonare qualcosa, tu non puoi sapere minimamente di essere salvato. Perché non c'è frutto della salvezza. Dio sa, ma tu non sai. E nessun altro sa. Perciò, per avere gioia e pace, la gioia e pace che viene dalla salvezza, dobbiamo vivere in tal modo di avere il chiaro frutto che Dio ci ha veramente salvato. Perciò dobbiamo impegnarci a camminare in santità, dobbiamo ravvederci dai nostri peccati, confessando ogni peccato, e poi Dio ci perdona e ci purifica. Quindi, ogni vero credente è sigillato con lo Spirito Santo e la sua salvezza è certa. Ma non possiamo essere sicuri di essere i veri credenti se stiamo camminando in disubbidienza a Dio. La certezza e la pace della salvezza arriva quando camminiamo umilmente per fede in ubbidienza. Allora possiamo riconoscere la presenza dello Spirito Santo in noi. Quindi la salvezza può essere vista dal punto di vista di Dio, assolutamente certa, e anche dal punto di vista dell'uomo, dove la prova arriva col frutto. Un brano che dimostra questo è 2 Timoteo 2,19. Ve lo leggo. Tuttavia il solido fondamento di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono i suoi. Quello è lato A della medaglia. E l'altro lato? E si ritraga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. I due lati della medaglia sono qui visibili. Il Signore conosce quelli che sono i suoi. Egli sa chi ha sigillato. E quella persona non sarà mai persa. Noi invece, che dichiariamo di essere salvati, e questo è il senso di nominare il nome di Cristo, dobbiamo ritirarci dall'iniquità, dal peccato. Dobbiamo camminare in santità, confessare i nostri peccati. Solo così possiamo avere i chiari frutti che siamo salvati. Secondo Pietro 1,10 parla della stessa cosa, di avere chiaro frutto per poter rendere chiaro a noi la nostra salvezza. E Pietro dice: perciò, fratelli, sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra vocazione e l'elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Sforzatevi di rendere sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione e elezione. Sicura a chi? Non a Dio. Egli sa chi ha salvato, sa chi ha sigillato. Rendere sicuro a te. Dobbiamo sforzarci in modo di avere il frutto della salvezza. Quindi, quando Dio salva una persona, la persona è salvata eternamente, perché è sigillata con lo Spirito Santo, che è anche la capara della piena redenzione di quella persona. Allo stesso tempo, un vero credente deve camminare in santità per avere la pace che arriva quando c'è chiaro frutto della salvezza. Non c'è nulla di strano in questo, perché la vera salvezza produce frutto. La vera salvezza produce frutto. Abbiamo studiato in casa 2 settimane fa circa, per 10-15 giorni, Giovanni 15, i primi 10 versetti, in cui si capisce: o c'è chi dimora in Cristo e produce molto frutto, o che c'è chi non dimora in Cristo e non produce molto frutto, e viene tolto. Non c'è chi produce poco frutto. Cioè, quel brano mi ha scombussolato. Wow, non c'è via di mezzo. Allora, ogni vero credente deve vivere una vita guardando a Cristo per produrre frutto, perché questo è quello che produce. Vedendo l'opera dello Spirito Santo in me, che produce frutto in me. Non viene da me, viene da Lui. Questo ci fa base per capire che Dio, Tu mi hai salvato. Cadiamo? Sì. Ma quando cadiamo non restiamo nel peccato. Confessiamo il peccato. E Dio è fedele da perdonarci e da purificarci. Quando vediamo frutto della nostra salvezza nella vita, e allora sappiamo che Gesù è morto ed è risorto per pagare i miei peccati, possiamo avere la pace che la nostra salvezza è assolutamente sicura, perché è sigillata con lo Spirito Santo, che è la capara della nostra eredità. Allora, concludiamo notando ancora qua nel versetto 14 il motivo per cui Dio ci ha salvato. Abbiamo già visto nel versetto 12 che la salvezza di quella prima generazione di credenti è stata a lode della gloria di Dio. E vediamo qui in 14 che anche la nostra salvezza è a lode della gloria di Dio. Inizio in mezzo a 13. Ad aver in Lui Cristo creduto siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la capara della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà, a lode della sua gloria. A lode della sua gloria. Dio ci ha salvato e sigillato in vista della piena redenzione, a lode della sua gloria. Anche qua Dio ci ricorda, come nel versetto 5-6, come nel versetto 12 e qui ancora nel 14, che la nostra salvezza serve per portare lode alla gloria di Dio per tutta l'eternità. Questo è lo scopo che Dio ci salva. Tutte le opere di Dio portano lode a Dio: la creazione, curare gli animali, gestire l'universo, ma l'opera della salvezza porta lode e gloria a Dio più di qualsiasi altra opera di Dio. la nostra vita in Cristo ha uno scopo solo, quello di vivere alla lode di Dio. Per quale scopo Dio ha creato l'uomo in Cristo? Per la sua gloria. Vivere qualunque altro scopo è sprecare la vita. Quindi o che mangiate, o che beviate, o che fate qualunque altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Fate tutto alla gloria di Dio. Non fate nulla che non si può fare alla gloria di Dio. Puoi guardare quello alla gloria di Dio. Puoi rispondere così alla gloria di Dio. Puoi trascurare il bisogno di qualcuno per la gloria di Dio. Puoi dare spazio all'orgoglio o all'egoismo per la gloria di Dio. Puoi lasciare dentro il peccato perché non vuoi umiliarti per la gloria di Dio. Tutto quello che fate, fate alla gloria di Dio, per questo è lo scopo per cui Dio ci salva. Allora, alla luce di quello che abbiamo visto oggi in questo brano, cosa dovrebbe cambiare nella nostra vita? Allora, voglio parlare per primo a voi che siete salvati. Prima di tutto ricordiamo che quando Dio ci ha salvato, ci ha dato il sigillo dello Spirito Santo, che è anche la caparra della nostra piena redenzione. La nostra salvezza è sicura, non perché siamo bravi a camminare bene. No, la nostra salvezza è sicura perché è la scelta di Dio prima di aver creato il mondo. Ha compiuto Lui in noi la salvezza, ha messo il sigillo dello Spirito Santo, ha dato la caparra allo Spirito Santo e Dio porterà a termine l'opera, a compimento, quell'opera che ha iniziato in noi. La nostra salvezza è sicura perché è l'opera di Dio. Ed io prego che possiamo trovare grande gioia e grande pace in questo. La salvezza è fondata nella decisione sovrana di Dio e resterà salda anche nelle tempeste della vita. E allora teniamo bene in mente che lo scopo per cui Dio ci ha salvato e sigillato è affinché siamo a lode della sua gloria. L'unica vita che conta è la vita in cui viviamo alla gloria di Dio. Qualunque altra vita è sprecata. Ricordati di questo, il tuo cuore sarà vuoto se cerchi di riempire il cuore con qualunque cosa oltre a vivere alla gloria di Dio. Puoi impegnarci, puoi ottenere e comunque avrai un cuore vuoto. L'unica cosa che soddisfa il cuore è di vivere per lo scopo per cui Dio ci ha salvato, alla sua gloria. Quindi non sprecare la tua vita. Dedicati invece in ogni cosa alla gloria di Dio. E prima di chiudere, una parola per chi non è salvato. Oggi la porta è ancora aperta. Non sprecare la vita credendo di essere buono abbastanza, o religioso abbastanza, o figli di buoni credenti, o una persona che non fa del male. Riconosci che la salvezza vuol dire salvezza dalla condanna per i nostri peccati, e siamo colpevoli, e l'unica salvezza è che qualcun altro prende quella condanna, e quell'altro è Gesù Cristo. Allora la porta è aperta. Ravvediti, credi in Gesù Cristo e conoscerai la gioia di avere il sigillo dello Spirito Santo e di poter vivere alla gloria di Dio. Allora, a chi è credente, chiudo dicendo, lodiamo Dio. Lodiamo Dio che ha portato qualcuno o delle persone a farci udire la parola di Dio. Siamo salvi perché Dio ha messo sul cuore e hanno ubbidito a quella chiamata di farci sentire. E preghiamo per il privilegio di far sentire ad altri il messaggio della salvezza eterna. Come vive una persona? Aiutare ad avere una famiglia meno stressata, una macchina migliore, parlare meglio un'altra lingua, avere un lavoro migliore. Non importa nulla se poi vieni mandato al tormento eterno. Viviamo per lo scopo di proclamare la salvezza in Gesù Cristo. Fa udire ad altri quello che abbiamo udito noi. viviamo tranquilli che la salvezza dipende da Dio, impegnandoci perciò di camminare in santità, ma non per arrivarci e neanche per restarci, ma per godere quello per cui Dio ci ha salvato. Preghiamo. Oh Santo Dio, gli uomini vorrebbero arrivare per conto loro alla salvezza. Noi volevamo arrivarci per conto nostro, per poter in qualche modo vantarci. Ma nessuno può arrivare alla salvezza perché sei troppo santo e siamo troppo peccatori. E nessuno potrebbe mai migliorare la vita a punto di arrivare nella tua santa presenza. Siamo tutti quanti di natura sotto condanna. E l'unica speranza è un Salvatore. Quel Salvatore che nessun uomo poteva essere. Perciò Dio è diventato uomo, Gesù Cristo, eterno Dio, creatore di tutto, sovrano, è diventato uomo per vivere perfettamente, per morire al posto dei peccatori, per risuscitare vittorioso, per offrire il perdono e la salvezza a peccatori come noi. Ma questa salvezza non arriva perché un bel giorno abbiamo deciso noi di credere. La salvezza arriva perché prima di aver creato il mondo hai scelto dentro di te di salvare degli uomini peccatori. Hai predestinato alcuni di loro ad essere adottati come i tuoi figli. E quando hai compiuto questa salvezza, hai sigillato quella persona uno per uno con lo Spirito Santo della promessa, che hai dato. Tuo Spirito Santo hai dato come cappara della piena redenzione dall'acquistato proprietà. Oh Padre, tutto questo hai fatto alla lode della tua gloria. Aiutaci perciò a comprendere la grandezza della benedizione di aver potuto sentire il Vangelo. Abbiamo udito e tu hai toccato il nostro cuore che abbiamo creduto. Grazie per quella persona o quelle persone che ci hanno parlato di Cristo. Grazie eternamente per loro. E ti prego per il privilegio che noi possiamo essere quella persona per tanti altri. E Padre, ti prego che possiamo riposarci nell'opera di Cristo e nel sigillo dello Spirito Santo. E ti prego che possiamo camminare in novità di vita per vedere tanto frutto. Padre, ti chiedo questo affinché già in questa vita possiamo vivere come ci comandi. Che privilegio che possiamo vivere alla tua gloria. Vogliamo glorificarti in tutto, per la tua gloria e per i nostri beni. Allora ti chiedo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.